Proseguendo nel Vangelo di Luca, negli incontri che portano gioia alle donne che incontrano Gesù, ci imbattiamo nell'incontro di Gesù con una vedova che ha da poco perso anche suo figlio. La vedova di Nain. Voi potete ben immaginare la condizione di questa donna. Nella cultura ebraica, come in tutta la cultura medio orientale di quel tempo, era l'uomo il titolare dei diritti della famiglia, della tribù. Era l'uomo che poteva difendere tali diritti in tribunale. Era l'uomo a gestire l'economia della famiglia. La donna faceva i lavori più pesanti, i lavori manuali, i lavori di casa, andava a prendere l'acqua al pozzo, accudiva la casa, educava i figli, ma le relazioni con l'esterno e tutto ciò che poteva comportare il sostentamento economico e i diritti della famiglia era l'uomo che lo doveva fare, perché la donna non contava assolutamente niente. Capite perché nell'Antico Testamento, quando Dio vuole essere invocato come il difensore dei poveri, lo si chiama difensore delle vedove e degli orfani? Ora, questa donna non solo era venuta a mancare il marito, ma anche il figlio, il maschio, che poteva un giorno vantare diritti, accampare diritti, difendere i diritti di quella famiglia. Questa donna è una vera Anamim, i miseri di Israele, i poveri, parienti, disgraziati. Potete ben immaginare il pianto di questa donna. La sua situazione interiore è una donna, permettetemi di dire, disastrata, interiormente disastrata. Nell'incontro con Gesù avviene la manifestazione, l'epifania della misericordia di Dio, la tenerezza di cuore, questa pietà, questa enorme compassione di Dio nei confronti di questa donna e del suo figlio. Poi ho voluto mettere questo sottotitolo perché è l'esclamazione della folla dopo aver resuscitato il figlio, che però troviamo anche nel cantico di Zaccaria, dopo la nascita di Giovanni Battista. Allora, intanto andiamoci a rileggere il testo, perché è sempre bene e importante leggere il testo per intero. In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. E accostato si toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: giovinetto, di quant'è, alza. Il morto si levò a sedere e cominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi e Dio ha visitato il suo popolo. La questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Quindi cerchiamo di osservare quanto è accaduto con gli occhi di questa madre, con gli occhi distrutti dal dolore, con gli occhi indifesi di questa madre, con gli occhi di una donna che non sa più chi è. Ha tutto il diritto di stare davanti a Dio e domandarsi: chi sono io? E anche il diritto di domandare a Dio: ma chi sei tu che hai permesso che fossi gettata in questa desolazione? Chi sei tu, Dio, che hai permesso che le vicende della storia si scagliassero sul mio capo, sulla mia storia, in modo così devastante? Un altro uomo di lì a 1200 anni rivolgerà le stesse domande nella preghiera accorata a Dio, Francesco d'Assisi. Continuerà a domandare nella sua accurata preghiera: chi sei tu? Chi sono io? E sono le domande che si pone questa povera donna. Però cominciamo da vedere se, da domandarci se ci sono delle assonanze, delle cose simili nella Sacra Scrittura, e ce ne sono. La prima assonanza la troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, la risurrezione di Lazzaro. Anche lì ci sono due donne distrutte, le sorelle di Lazzaro, distrutte dal dolore, e che osano muovere un dolce rimprovero a Gesù: maestro, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe. Un'altra assonanza su cui però torneremo nei giorni prossimi, perché è sempre nel Vangelo di Luca, è la risurrezione, la guarigione della figlia di Gairo, che ormai la gente diceva morta, al capitolo 8 di Luca. E un'assonanza veterotestamentaria nell'Antico Testamento. Elia, di fronte al figlio della donna, la vedova di Zaretta di Sidone, che lo aveva accolto, lo aveva sfamato, gli aveva dato da bere in tempo di carestia, e a cui Elia aveva assicurato che nella sua maglia e nell'orcio non sarebbero terminati la farina e l'olio, ogni giorno avrebbe trovato quanto sarebbe stato necessario per quel giorno, e che però ad un certo punto vede il figlio ammalarsi e morire. E la donna se la prende un po' con Elia: oh, tu uomo di Dio, a me che mi hai dato la possibilità di trovare ogni giorno la farina nella maglia e l'olio nell'orcio, però non hai neanche mosso un dito perché questo mio figlio non morisse. Lo stesso rimprovero di Marta a Gesù nella morte di Lazzaro. Poi, se andiamo a scavare più attentamente nelle pieghe e nelle espressioni di questo testo, troviamo altre assonanze molto belle e che ci danno la possibilità di comprendere più in profondità quello che sta accadendo, e soprattutto ci danno la possibilità di comprendere questa manifestazione della misericordia di Dio, come Dio si manifesti in Gesù Cristo, Signore della vita e dell'uomo. Perché al versetto 13 Gesù dice alla donna: non piangere. che è una traduzione non del tutto corretta, perché l'originale ebraico usa un verbo continuativo. Sarebbe più corretto tradurre non continuare a piangere, come a dire non distruggere la tua identità, la tua dignità dentro questo pianto, non affogare il tuo essere nel pianto. Perché vedete, per Gesù è lecito piangere. Giovanni ci dice che anche lui dinanzi alla tomba di Lazzaro piange, piange l'amico perduto. Anche Gesù piange su Gerusalemme. Quando arriva a Gerusalemme e dal colle vicino guarda la città che vedrà, che sarà palcoscenico della sua morte di croce, e piange su di essa, dicendo: verranno giorni in cui non rimarrà di te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Quindi Gesù stesso piange. Per Gesù le lacrime sono cosa buona, dirà poi Papa Giovanni XXIII, che nelle lacrime dell'uomo Dio ha riconosciuto il suo grido e la sua invocazione d'amore per cui mandare il proprio figlio. Pensate un po', un Papa che arriva a dire che Dio si è talmente commosso dell'uomo vedendolo piangere il proprio peccato, i propri dolori, le proprie morti, da mandare il proprio figlio. Quindi è lecito piangere. Per Gesù non è lecito affogare nel pianto il proprio essere, cioè distruggere il proprio essere nell'acqua. Non continuare a piangere dunque. No, non piangere. Non continuare a piangere, non affogarti nel pianto. È la stessa identica espressione che Gesù rivolge alla Maddalena fuori dal sepolcro, dopo la risurrezione. La Maddalena cercava il corpo di Gesù, crede che Gesù sia il giardiniere, e gli chiede se è lui che l'ha portato via, che le dica dove l'ha messo, perché possa andare comunque a venerarlo, ad adorarlo, e lo dice nel pianto. E quello che Gesù dice a Maria Maddalena è la stessa identica cosa: donna, perché continui a piangere? Perché vuoi affogare nel pianto questa tua ricerca? Quindi questo ci parla di una manifestazione in questo istante di un Cristo glorioso, come lo sarà dopo la risurrezione. Signore della vita, che esercita in questo momento una attiva potenza sulla vita degli uomini. Poi viene usato un altro particolare, un termine Gesù viene chiamato Signore. Nei Vangeli più spesso viene definito, chiamato maestro, lui si definisce figlio dell'uomo. Mai, Signore, Kyrie. Signore è il titolo riservato a Gesù, risorto, glorioso. Il fatto che Luca in questa circostanza designi Gesù come Signore sta ancora una volta a dire che qui c'è una evidente intenzione di segnalare la potenza di Cristo risorto sulla vita degli uomini. Al versetto 13 sempre viene detto quello che Gesù nutre nei confronti di questa situazione. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione, si commosse. La radice del verbo greco che viene usato per definire questa compassione, questa commozione interiore, è la stessa che sta ad indicare le viscere, il cuore. Gesù viene preso da un'intima commozione di fronte al dolore di questa donna. È il cuore che si, come dire, attorciglia, è il cuore di Gesù che si attorciglia dinanzi al dolore immenso di questa donna. Quando viene detto che il buon samaritano, passando di là, vede quell'uomo che si dibatte nel sangue perché bastonato, percosso, eccetera, eccetera, derubato, e è l'unico che ebbe compassione di quest'uomo incappato nei briganti. Il sacerdote, in levita, hanno fatto la loro strada, lui ebbe compassione, è lo stesso verbo. Come dire, ebbe una commozione delle viscere, una compassione intima del cuore, la stessa di Gesù di fronte a questa donna. Ma poi anche lo stesso verbo che troviamo nella moltiplicazione dei pani. Quando Gesù, guardando questa folla che è venuta per ascoltare la sua parola e che Gesù dice ha fame, bisognerebbe mandarla a casa ma non me la sento, e l'Evangelista dice si commosse interiormente dinanzi a quella folla. Come vedete, c'è qui tutto il vasto mondo delle viscere, del cuore di Gesù che non sopporta l'uomo che si dibatta nella sofferenza. Gli sta accanto. Gli sta accanto. Non è un Gesù che ami vedere l'uomo nella sofferenza, crogiolarsi nella sofferenza. È un Gesù che invece cerca di lottare contro questa sofferenza, ma la prima forma di lotta che ci mostra è quello di commuoversi interiormente, di stare accanto con il cuore a queste situazioni. d'altra parte, quando la gente dice Dio ha visitato il suo popolo, viene citato quello che Zaccaria dice nel cantico dopo la nascita di Giovanni Battista, lì dove Zaccaria, dicendo che Dio ha visitato e redento il suo popolo, dice anche che tutto questo avviene grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio. E quella bontà misericordiosa sta ad indicare proprio queste viscere di misericordia. Quindi Gesù in questo momento sta, come dire, sta manifestando tutto quello che l'uomo aveva atteso per tanto tempo, sospirato, un Dio che si chinasse con compassione sulle proprie sofferenze, sulle proprie morti, sui propri dolori. L'uomo aveva sospirato questo e Gesù in questo momento sta traducendo questa compassione, questa commozione delle viscere di Dio, del Padre. Dinanzi ad una donna che è vero, è distrutta interiormente, però mostra avere anche una sua fierezza, una sua fortezza. E quando, è bellissimo questa espressione, quando Gesù richiama la vita del figlioletto, dice l'Evangelista, il morto si levò a sedere e incominciò a parlare, ed egli lo diede alla madre. Bellissimo. Un Dio che ha mostrato viscere di misericordia, che ha mostrato tutta la sua commozione, compassione, che ha detto se tu piangi, piango anch'io, lo piango, piango anch'io con te, se tu soffri, soffro anch'io con te, se tu ti dibatti nella lotta tra la vita e la morte, io sto con te. E nel momento in cui richiama alla vita questo figlioletto, lo riconsegna a lei. Perché? Perché è una donna forte. Perché è una donna che ha mostrato fortezza. E può dunque riaccogliere il dono di una vita nuova. Beh, non potete cercare di dire che questa donna alla fine non sia una donna che sia esplosa di gioia. Se c'è una donna che rispecchia il titolo degli esercizi spirituali, è questa vedova. È questa vedova. Però voglio nella parte meditativa che dunque sarete chiamati ad esercitare più direttamente su voi stessi, voglio provare a porre alcune domande, che poi saranno le domande che sarebbe bello e mi piacerebbe che voi provaste a dare risposta voi. Io vi andrò a dare e ve lo dico quello che ho immaginato io, però sarebbe bello che ciascuno di voi poi provasse a dare la propria risposta. Che cosa ha detto il giovanetto nel momento in cui viene richiamato alla vita, viene risvegliato? Proviamo ad immaginare che Che cosa può aver detto questo giovanetto nel momento in cui viene risvegliato? Secondo, che cosa ha sperimentato la madre? Terzo, che cosa ha detto Gesù? E perché Gesù ha detto quelle parole? Infine, che cosa diciamo noi adesso? E come desidereremmo che Gesù esercitasse quella stessa potenza nella nostra vita? Allora, che cosa ha detto il giovinetto? Beh, viene presentato come uno a cui Gesù restituisce il linguaggio, perché l'espressione che viene usata è che si levò a sedere e incominciò a parlare. È quella della comunicazione, quella del linguaggio, del parlare, è l'espressione della maturità umana. Sa stare in dialogo chi in qualche modo ha conquistato una certa maturità. Dunque, questo ragazzetto, questo giovanetto richiamato alla vita, viene presentato come uno che, avendo passato una prova, è diventato più maturo. E io penso che la prima cosa che possa essere affiorata sulle labbra sia, possa essere stata grazie. Grazie, Signore. Grazie perché, come dice Isaia, qualcuno aveva già rotolato il libro della mia vita, aveva già reciso l'ordito e la trama, e invece tu hai riannodato i figli. Grazie. Che cosa ha sperimentato la madre? Beh, ha sperimentato cosa significa essere veramente amati da Dio. Essere presi sul serio nel proprio dolore. Ha capito quello che il profeta Isaia diceva quando diceva ti tengo nel palmo della mia mano. È la sperimentazione di una gioia profonda che non viene espressa chissà con quale baldanzosa ilarità. Non viene espressa con balli, ma sicuramente con una intima commozione. Che cosa ha detto Gesù? Il Vangelo ci riporta tre espressioni molto importanti. Ragazzo, dico a te, alzati, svegliati. Quindi, prima di tutto coglie questo ragazzo in un contesto sociale, in un contesto di comunità. È contornato da tanta gente che piange la sua morte. Dice l'Evangelista che c'era molta folla che accompagnava il corteo funebre. E nel rivolgersi a lui, ragazzo, e anzi la traduzione più bella e più chiara sarebbe ragazzo mio, quindi lo coglie in una realtà sociale, comunitaria. Poi però si rivolge direttamente a lui, dico a te, qui Quindi da una realtà comunitaria passa ad una realtà singola e si appella alla singola persona, al suo cuore. Alzati, svegliati. È uno squillo di risurrezione. Significa vivi, perché per te c'è una vita nuova. C'è per te una possibilità di una vita totalmente nuova. Se fate caso, è un po' la stessa struttura della risurrezione di Lazzaro. Tre parole. Prima dette alla folla, togliete la pietra. Poi detta a Lazzaro, Lazzaro vieni fuori. Ultima battuta, sempre rivolto alla folla, scioglietelo e lasciatelo andare. C'è un cammino, un percorso che Gesù fa fare a Lazzaro come a questo giovanetto. Sei in una condizione di morte, di isolamento, di tenebra, di oscurità, perché questo rappresenta la morte per gli ebrei. Una condizione di freddezza, di glacialità. Dice alla folla togliete la pietra, togliete questa condizione di glacialità, di freddezza. All'altro dice vieni fuori dal tuo isolamento, vieni fuori dalle tue paure, dalla tua tenebra. E poi nel momento in cui Lazzaro si presenta sulla soglia del sepolcro, tutto imbendato, imbavagliato, dice alla folla, scendetelo e lasciatelo andare. Questo giovanetto viene richiamato alla vita, messo nella condizione di essere libero dalla morte, almeno per il momento, e viene riconsegnato alla madre. Perché Gesù ha detto queste parole? È perché manifesta un amore appassionato di Dio nei confronti dell'uomo. Provando a declinare questo, ciascuno di noi dovrebbe poter dire Dio è appassionato della mia vita. Non gode della mia morte nel peccato, ma vuole che mi converta e viva, traducendo il profeta Ezechiele. Pertanto quello che potremmo provare alla fine a domandarci è quella domanda da cui siamo partiti. Chi sei tu, Signore, per me e chi sono io? Certo, la risposta, ma dovrebbe essere molto variegata o molto articolata, però la risposta dovrebbe e potrebbe essere tu sei il Signore della mia vita, non ho altri signori all'infuori di te. Non voglio che altre realtà prendano il tuo posto. Perché? Perché io per te sono quel tesoro inestimabile che di cui non godi che muore. Però, ripeto, nella vostra situazione di vita, ciascuno di voi dovrebbe poter dare una risposta più articolata, perché io non conosco le vostre situazioni concrete, perlomeno fino ad ora, poi qualcuno me ne parlerà forse. Ma volevo concludere con il dono della fortezza che questa donna ci mostra. E penso che la fortezza come dono dello Spirito Santo abbia modo di manifestarsi in tre modi particolari. Nel martirio, beh, questo lo sappiamo, i martiri sono stati proprio coloro che in modo peculiare hanno vissuto la fortezza dinanzi alla morte, hanno sfidato la morte per rimanere fedeli alla loro professione di fede. Però, come mi diceva qualcuno qualche giorno fa in confessione, l'agonia di Gesù è durata poche ore, poi è morto ed è risorto. I martiri, vabbè, qualcuno magari è stato anche torturato per giorni e giorni, però la maggior parte di essi magari è stata ammazzata subito perché non voleva ripudiare la propria fede ed è finita lì. Ma noi che ci dobbiamo portare la carretta di croci di tutti i generi, giorni, anni, è un martirio di tutta la vita questa, è un martirio di tutta la vita. E lo diceva uno che ha tanti di quei mali addosso, che ha perso il lavoro a causa dei suoi mali e non sa più come risollevarsi dai debiti che ha. Sua moglie l'ha piantato perché non ha più soldi, per cui finché li aveva era bello stare con lui, ma nel momento in cui non ha più soldi deve dirci grazie e si è andato a trovare anche uno più giovane, più bello, più grande, più ricco. Insomma, così ha perso salute, lavoro, moglie, famiglia. Dice, e io devo convivere con tutto questo. Preferisco tre ore d'agonia come Gesù e poi farla finita. Quindi il dono della fortezza nella vita quotidiana, cari miei. A proposito di questo, mi piace leggervi questa uno scritto tratto dallo scritto autobiografico A di Santa Teresa di Gesù Bambino. Scrive questo ripensando a quello che viveva in preparazione al sacramento della cresima, darei pensato come il sacramento della fortezza, della fortificazione. Scrive: mi ero preparata con grande cura a ricevere nella cresima la visita dello Spirito Santo e non capivo come non si desse grande importanza a ricevere questo sacramento d'amore. Oh, sembra oggi, porca miseria, sembra una che vede i ragazzetti che si preparano alla cresima oggi e le loro famiglie. Non capivo come non si desse grande importanza a ricevere questo sacramento d'amore quando lei si stava preparando con grande cura. Mi rallegravo al pensiero di essere ben presto perfetta cristiana e soprattutto di avere sulla fronte eternamente la croce misteriosa che il vescovo traccia durante il sacramento. Finalmente arrivò il momento felice. Non sentii un vento impetuoso nella discesa dello Spirito Santo, ma piuttosto quella brezza lieve della quale il profeta Elia intese il mormorio sul monte Horeb. Vi ricordate, no? In quel giorno, ecco l'espressione forte, in quel giorno ricevetti la forza per soffrire, perché ben presto il martirio dell'anima mia doveva cominciare. Una che legge a posteriori quello che ha sperimentato il giorno della cresima è lo Spirito Santo che gli dà quella forza interiore per soffrire, per affrontare quel martirio dell'anima che lei sta in quel momento vivendo. E voi sapete che non è che sia stata sempre molto ben compresa dai suoi superiori, quindi. E poi c'è la fortezza nella desolazione, cioè quando ci sentiamo proprio abbandonati, frustrati, quando in Veneto si userebbe il termine smonati, proprio stanchi della vita, stanchi di affrontare le battaglie continue. E conoscete bene voi, il Consiglio Generale, queste stanchezze. E qui ci viene incontro un altro bello scritto di Santa Teresa di Gesù Bambino. All'età di 15 anni, nel 1888, scrive una lettera alla sorella Celina e dice: che grazia, quando al mattino non ci sentiamo un briciolo di coraggio, un briciolo di forza per praticare la virtù. Oh, ha iniziato con dire che grazia, che grazia, quando al mattino non ci sentiamo un briciolo di coraggio, un briciolo di forza per praticare la virtù. Allora è il momento di mettere la scure alla radice dell'albero per tagliare la propria presunzione. Invece di perdere il tempo a racimolare qualche povera pagliuzza, affondiamo le mani nei diamanti. Che abbondante raccolta alla fine della giornata. Che bello. Viene alla mente quello che diceva San Paolo: quando sono debole è allora che sono forte. Nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12. Quando sono debole è allora che sono forte. E Santa Teresa sperimenta questo. Che grazia quando al mattino ti senti fiacca, ti senti talmente, non trovi un briciolo di coraggio, un briciolo di forza per praticare la. È il momento in cui occorre affondare le mani nei diamanti. E quali sono i diamanti? La parola di Dio. Il diamante è la perseveranza nella preghiera anche quando questa ti sembra totalmente arida. Il vizio contrario al dono della fortezza è il rispetto umano, quella certa naturale dignità che è frutto dell'amore di sé e del proprio conto, che ci spingono ad evitare prove, sofferenze, difficoltà e vorremmo fuggire. Ecco, termino qui. Indicazioni pratiche. Allora, rileggete il testo dell'Evangelista Luca, della risurrezione del figlioletto della vedova di Nain. Se volete mi andate a rileggere almeno ciò che ha vissuto Elia con il figlioletto della vedova di Sarepta di Sidone, e poi provate a domandarvi: ecco, come Dio mi viene incontro nella fortezza in questo momento della mia vita?